Zunächst geben wir uns den Raum, dort, wo wir gerade sind, ganz anzukommen. Da sein, präsent, wach.
Per prima cosa,
und offen.
Ci diamo lo spazio.
Und ich erinnere immer
di arrivare del tutto proprio lì dove ci troviamo. Essere qui, presenti, svegli e aperti. E ricordo sempre, per prima cosa, che questo me lo ricordo per prima cosa a me stesso, devo farlo tutto il giorno, sempre, quando c'è un'azione che è terminata, prendermi questo piccolo momento e farne esperienza. E possono essere anche soltanto pochi secondi di essere proprio qui dove sono. E forse possiamo addirittura collegarci con la frase: ora sono qui. E questa è una pratica molto particolare. Sempre, semplicemente essere qui dove ci si trova. E molto semplicemente, senza nessun commento, senza altre osservazioni, senza stabilire niente, e dire soltanto: io sono qui. E se poi adesso amo o non amo, se mi piace o non mi piace, oppure se ci sono dei commenti, se è bello, se non è bello, tutto questo è inutile. Adesso sono qui, sveglio, aperto, qui. E ora una piccola storia di un maestro Chan, o diremmo Zen, e che sta appesa qui da noi, dove si lavano i piatti. Ogni giorno il maestro Zen Zuigan aveva l'abitudine di chiamare se stesso: maestro. E Zuigan rispondeva: sì. E Zuigan domandava: sei sveglio? Sei sveglio, maestro? E Zuigan rispondeva: sì, sono sveglio. E Zuigan avvisava se stesso: maestro, mai lasciati trasportare in nessun luogo, da nessuno, fuori, e cadere in errore. E Zuigan rispondeva: no, maestro. È un'ispirazione. E come spesso scopro, anche una sfida. Sempre ricordarsi questo. Ieri vi ho avvisato che siamo così abituati in questa cultura occidentale sempre a correre attraverso le cose senza pausa. Anche se facciamo una pausa è soltanto per prendere un attimo fiato, prendere un bel respiro e poi il più presto possibile ripartire. Quindi dobbiamo sempre e di nuovo, per così dire, questi piccoli buchi, come li chiamo io, scoprirli tra le azioni. E questo, quando ci sediamo, quando facciamo la meditazione, possiamo praticarlo molto bene, proprio sentirlo fino in fondo, diventare sensibili a questi. Inspiro, pausa, e qui c'è un silenzio, non c'è azione. E nonostante ciò c'è questo risveglio, questa presenza, il nostro sistema, per così dire, cambia direzione e va poi nell'altra azione, che è quella di espiro. Un grande maestro indù, Maran Ramana Maharshi, forse magari lo conoscete, ci ha richiamato a uno dei più essenziali e importanti pause che potrebbe esserci nella pratica, e cioè quando mi sveglio, in linea di principio, questa azione di dormire è finita. E poi arriva la nostra mente quotidiana. E per lo più è come se arrivasse saltando all'improvviso, con una serie di note, preoccupazioni, lista di cose da fare. Ma abbiamo questo piccolissimo intervallo ed è veramente una pratica difficile, impegnativa. Essere sensibili a questa consapevolezza, perché molto spesso ci dobbiamo ricordare al mattino, presto, quando mi sveglio, prima che arrivi questa mente della preoccupazione, posso fare esperienza di questo intervallo ed essere presente. E Ramana Maharshi ha detto: allora tu sei in contatto, diremmo, con la vera natura, con la mente pura, senza nessun contenuto e soprattutto senza io. E poi potremmo, per così dire, potremmo dedicarci al nostro programma della giornata, e dovrebbe essere sempre, e poi ci sarà sempre, come sempre, il nostro consueto pacchetto di preoccupazioni. Buongiorno, care preoccupazioni, eccovi qui di nuovo. Nella nostra pratica c'è quindi un'ispirazione per praticare. È la prima frase, prima che arrivi qualsiasi altro programma, è un nuovo giorno. E io lo vivrò in modo risvegliato, così, in modo che durante il giorno risplenda il sole della saggezza su tutto. E sentiamo veramente che c'è un piccolo, aggiunta rispetto a questo consiglio: non sono solo sveglio, ma anche ora sono un po' preparato a vedere questo giorno, a incontrare questo giorno in un modo diverso, in modo da non essere solo sveglio, ma che il sole della saggezza risplenda su tutto quello che vedo. E questo vuol dire che c'è qualcosa di più di quello che io vedo. Posso come sentire fino in fondo quello che vi dicevo ieri, cioè questo piccolo momento in cui io posso aspettare e vedere delle opzioni. E vorrei proprio darvi ancora un piccolo suggerimento, cioè questo iniziare proprio nell'avere questa sensazione, come nel retro della nostra mente, che c'è qualcosa di più. Helga ed io abbiamo cominciato la nostra vita spirituale con una domanda: non può essere tutto qui? E adesso la risposta è sì, c'è qualcosa, ora già. E questo più è il mio modo e maniera, il mio modo di vedere la mente, che ora non viene più dal condizionamento biologico, ma dice: ah, c'è un'altra mente un po' più elevata. Non la conosciamo. Ora non dobbiamo in qualche modo darci da fare o raccontarci che ce l'abbiamo. Per prima cosa è soltanto una sorta di intuizione. soltanto un sì, c'è qualcosa. Non lo conosco, non lo vedo, ma c'è, è presente in me. E poi possiamo fare bene l'esperienza, così dire, che questa sfera, questo piano, è come se ci desse un piccolo cenno, arriva un piccolo barlume, comincio a comportarmi in un modo diverso, vengo da questa calma, da questa comprensione, da questa compassione. Allora dico, ah, ecco, ah, ecco, allora può essere anche così. È come se noi subito, all'istante, lo riconoscessimo quando emerge, quando si manifesta. Può essere anche una frase in un libro, da una poesia, per così dire che come se facesse l'occhiolino a quest'altra sfera e questa si mostra. E quando questo succede spesso, sempre di nuovo, noi diventiamo più sensibili. E perché all'inizio non ci appartiene proprio, perché per noi appartiene il condizionamento biologico. E quindi è una questione di sensibilità spirituale, mentale, dell'essere svegli, dell'essere consapevoli e quindi imparare a sentire quest'altro piano lentamente. E vi dico, quando anche ci sono piccolissime forme in cui emerge, io vi dico, noi lo riconosciamo, è qui. E la nostra pratica consiste poi in questa tuttavia che ora io vi sto illustrando, portare avanti tutto questo processo fino a che questo piccolo diventa un po' più grande. E c'è un passo successivo dove noi vogliamo andare. Quello che poi ci succede è che arriviamo ad avere una sensazione o magari un'esperienza in qualche modo di avere come una specie di contrasto. Per me, io faccio esperienza come una sorta di schizofrenia. So che sono qui e ora io sperimento che sono qui con il corpo e con la mente in questo momento. E lassù nella mente c'è qualcosa che scorre in modo parallelo. E può essere molto irritante, lo è. E poi c'è veramente una immensa sfida. In un qualche tempo, per qualche tempo, vivere con questa, per così dire, separazione, sapendo che io di fatto sono proprio qui e ora. Ma prima che avessimo questa pratica e non avevamo nessun contatto con questa consapevolezza, con questa esperienza di essere qui, non ne facevamo esperienza ed era normale che stavamo lì a mangiare, intanto pensavamo. Era proprio del tutto normale. E non c'era questo piano della consapevolezza. E poi con la pratica abbiamo cominciato a metterci con la nostra attenzione in quello che facevamo per sviluppare la consapevolezza in modo da poterla tirare fuori dal nostro automatismo. E ora arriva la prossima grande sfida. C'è di più, non proprio del tutto. Posso ancora comportarmi in modo diverso, sono sempre così abituato a fare quello che ho imparato a fare sempre, ma intuisco. E in questo punto oggi noi andiamo avanti per renderci chiaro che in questo punto, proprio qui, arriva un conflitto enorme, arriviamo in un punto molto critico, il punto è talmente critico che per esempio i nostri maestri tibetani spesso dicono, Sarebbe meglio che non avessimo mai incontrato il Dharma, perché allora non saremmo arrivati in questa trappola, in questo buco, e non avremmo, non ci saremmo domandati adesso come mi posso comportare, perché non mi comporto sempre in modo così saggio come vorrei. E ci deve essere molto chiara una cosa. Noi siamo fondamentalmente, essenzialmente, per così dire. Siamo degli esseri normali, dei sistemi biologici come tutti gli altri, come gli animali o chi altro. E quando questo sistema biologico che noi fondamentalmente siamo, noi anche siamo, come possiamo dire, programmati, impostati geneticamente, ad avere il compito di mantenerci in vita, che abbiamo il compito di sopravvivere, di mangiare, di bere, di prenderci cura, di riprodurci e sicuramente di non morire. E questo è qualcosa talmente innato, appartiene a questo sistema nel mondo. Ce l'hanno tutti i sistemi e ce l'abbiamo anche noi. Ed è proprio la nostra base. E spesso, come si spera, non ne vediamo via. Ed ora arriva una forma molto non abile della maggior parte di noi, e cioè che con questa base, con questo mantenerci in vita, quello che questo sistema mantiene, noi come esseri umani abbiamo trovato certi mezzi, altri mezzi migliori rispetto agli altri animali. Siamo dotati di un'intelligenza che gli altri esseri non hanno. Abbiamo, per esempio, come primi in assoluto un'intelligenza tecnica, come si dice. A un certo punto, non so quante centinaia di migliaia di anni fa, i nostri antenati hanno visto una noce e hanno detto: "Mannaggia, io guarda che alla fine ti devo mangiare". Hanno morsicato questa noce e si sono fatti male ai denti, e poi a un certo punto è arrivato molto chiaramente, è arrivato qualcuno che ha preso una pietra e ha rotto la noce e tutti erano entusiasti. E questa è nata l'intelligenza tecnica. E veramente in una forma molto particolare anche gli scimpanzé in Indonesia hanno scoperto che lo possono fare. E la madre accompagna i piccoli a vederlo, no? E appartiene a questo essere, ma soprattutto bisogna coltivare questa intelligenza tecnica. Noi l'abbiamo fatto fino a inventarci le armi proprio per combattere non solo gli animali, ma anche gli uomini nemici. Abbiamo imparato a difenderci anche in modo violento. Ci siamo chiusi dentro, ci siamo differenziati come forme di linguaggio anche aggressive. Gli esseri umani dicono sempre: "Ma l'uomo è egocentrico". Fondamentalmente no. È qualcosa che è un'affermazione psicologica inutile, che è un giudizio. Noi abbiamo il compito di proteggerci, di mantenerci in vita, e quindi come persone abbiamo certi modi di pensare, certi modi di comportarsi, dove veramente non si tratta soltanto che quando tu vieni qui e vuoi prendere l'acqua dalla mia sorgente, cominciano a sorgere i problemi, perché io ti potrei dire: "Questa è la mia sorgente". E l'altra potrebbe dire: "Sì, magari è vero, ma io ho bisogno di bere". E allora possiamo discutere un po' e poi E poi io a un certo punto tiro fuori un bastone e comincia la guerra, la contrapposizione, il conflitto. Tutto questo basato sul fatto che io devo vivere e tu non mi devi impedire questo, giusto? Ed è questo che abbiamo costruito in tutti i modi possibili, fino ad arrivare al fatto che quando tu non fai quello che io mi immagino che tu dovresti fare, io tiro fuori le armi, perché mi arrabbio e questo alzarsi dell'energia, della rabbia, è proprio pensato, perché adesso io in un qualche modo devo fare in modo che tu faccia quello che io mi sono immaginato che tu dovresti fare. Lo conoscete? E questo ci appartiene come persone, la lite. Le difficoltà, le dispute ci appartengono fondamentalmente come esseri umani sul piano della sopravvivenza della mia esistenza. Quando questo ci diventa chiaro, allora ci guardiamo un po' in un modo un po' diverso, non è vero? Sul punto che abbiamo cominciato a vivere insieme circa 7.000 anni fa, quando na sono nate le città nella piana dell'India, allora hanno cominciato i problemi perché la gente veniva da non si sa dove, parlavano anche in modo diverso ed c'era un'immensa difficoltà a vivere insieme. E allora, quando ognuno portava il modo in cui era e che era diverso, allora in qualche modo bisognava cominciare a vedere ma come si fa a vivere insieme? Potete immaginarvi che difficoltà è difficile, quanto è difficile, basta guardare il giornale e capiamo che è ancora così, deve ancora essere così, è ancora uguale perché siamo nati così, non abbiamo un'altra possibilità. Allora, in quel tempo, hanno cominciato allora alcune persone a preoccuparsi, a mettere delle regole, delle leggi. All'improvviso si comincia a parlare di morale hanno cominciato a dire adesso si fa così e naturalmente arrivava subito qualcuno che diceva no, a me non sta bene e allora è arrivato il giudizio, i giudici, la polizia e così via. È così antico ed è sempre lo stesso e sarà sempre così. Perché possiamo darci tutti da fare, tu sarai sempre, troverai sempre qualcuno che non fa quello che tu pensi che dovrebbe essere fatto, e tu troverai sempre qualcuno che ti critica, che non trova bello quello che fai tu. E questo porterà sempre a discussioni, a liti e così via. E sempre. Qualche grande famiglia mi può dire che sempre si arriva all'irritazione quando c'è un conflitto di questo tipo. E questi sistemi che sono nati, che poi sono stati chiamati anche religioni, fondamentalmente non l'hanno cambiato questo sistema. Questi sistemi sono nati per favorire una certa armonia nella società. I 10 comandamenti non sono una creazione di Dio, ma vengono da Mosè. Che diceva, viene da un potere più grande di me, ma qualche cosa che diceva, quando vogliamo avere la pace, se vogliamo stare in pace, dobbiamo obbedire a questo, non devi uccidere. E non c'è nessuna religione che ha ucciso così tante persone come i cristiani, naturalmente nel nome di Dio. E poi sono arrivati e hanno detto, naturalmente, perché noi abbiamo la più grande religione, quindi tu devi fare quello che dico io. E naturalmente io aggredisco l'altro e l'altro aggredisce me. E non ha niente a che fare con una cultura, con una religione. Il buddismo ci ha sempre pensato e ha detto che noi siamo un piano di pace. Potrebbe essere così. E anche nella cultura asiatica non c'è molto forte come in Occidente questa cultura tecnica, ma ci sono dei casi in cui veramente ci sono stati anche abusi sessuali, anche in ambiti spirituali, e veramente ve lo potete immaginare? Non deve succedere, e arriva la rabbia. E entriamo di nuovo in questa mente del condizionamento, ancora, in parte. E deve essere molto chiaro, noi possiamo mostrare agli altri delle cose diverse, ma senza entrare nella mente della modalità di sopravvivenza, della modalità biologicamente condizionata. E quello che ne viene fuori è che quello che oggi, nel Venerdì Santo, noi festeggiamo, e cioè la crocifissione. Oggi noi ricordiamo la crocifissione e questo avviene ogni giorno, fatto da milioni di persone, non solo in Siria, dove vengono uccise centinaia di migliaia di persone, ovunque che noi inchiodiamo qualcuno alla croce, è un procedimento normale nella cultura umana. Non abbiamo più croci, c'erano dei metodi nella epoca romana, latina, che erano delle forme di uccisione. Ma questo avviene tuttora, avviene sempre, c'è sempre un motivo che fondamentalmente appartiene a questo pensiero che tu devi fare quello che dico io, quello che voglio io, e lo fa, e se tu non lo fai, io ti dico: guarda, la legge dice così, ma sono sicuro e mi giustifico dicendo che ho un diritto di farlo, perché non può essere così. E all'epoca di Gesù anche facevano questi gli ebrei e i romani. Gesù non è stato crocifisso come figlio di Dio, ma come ribelle, come qualcuno che era pericoloso per la società dominante. Era qualcuno che era un dissidente, che metteva in discussione l'autorità e che diceva che era mandato da Dio, e questo era blasfemo, e quindi dovevano crocifiggerlo. E questo viene fatto ancora, sempre. Il Venerdì Santo non è oggi, è ogni giorno. E nelle nostre famiglie, e nella società, non soltanto nelle dittature, in ogni forma, in qualche forma, è nella nostra mente. E è veramente un aspetto importante, molto importante delle religioni, che, come si dice, noi possiamo essere un po' tranquillizzati. Aiutare le persone ad arrivare a una maggiore comprensione, ad accettare l'altro. Veramente ci sono degli incredibili successi che sono accaduti nel frattempo. Soltanto 200 anni fa, come ho letto in Inghilterra, era normale che il pomeriggio della domenica si andava nei villaggi a vedere con grande gioia, come se fosse un intrattenimento, qualcuno che veniva impiccato. E questo non è umano, però veniva anche fatto anche dai credenti. E questo è passato sostanzialmente. E ho letto che mi pare 10 anni fa, da 10 anni non c'è più ufficialmente la schiavitù, ma come vi ho detto, ufficialmente Non c'è più negli statuti che si può fare, ma c'è ancora in qualche forma la schiavitù. Ed è veramente molto qualcosa di molto importante, di immensamente importante, che ci sono sistemi, pensieri, comportamenti, sistemi di comportamento che chiamiamo anche religioni, che si occupano di aiutare le persone ad essere più pacifici, ad amarsi, a confortarsi, a comprendersi. Ma ci sono anche formule che dicono: devi amare il vicino come te stesso. Sì, vorrei dire. Sì, certo, ma già l'espressione non funziona così molto spesso. Con il Venerdì Santo, e questo è proprio il mio approccio, è che in qualche modo, in tre modi, noi possiamo relazionarci con questo. La prima cosa è che non è un giorno di festeggiamento, ma è una celebrazione triste che le persone sono inchiodate e legate a questa natura condizionata biologicamente nella vita gli uni con gli altri. E perché noi li abbiamo coltivati nel nostro patrimonio culturale, di fare delle frontiere, di mettere delle barriere. A te ti amo, a te no. E quindi poi è nato tutto un gruppo di sistemi, per carità, molto notevoli come le religioni, che noi possiamo prendere, perché c'è questo, e dovremmo però essere chiari con noi stessi che siamo noi, per quanto ci è possibile, che dobbiamo imparare e sapere che ha dei limiti, che questo ha dei limiti con cui noi evidentemente dobbiamo convivere. Una risposta a questa situazione non è il solito consueto essere religiosi. E soltanto da poco il Dalai Lama ha detto: io penso che sarebbe stato meglio se non ci fosse stata nessuna religione, perché hanno portato più conflitti, più liti, più guerre, come tutti gli altri sistemi. Ma con ciò voleva dire che questi sistemi anche sono legati nel comportamento umano normale. Dobbiamo essere molto cauti a tirarci sopra l'altro e a giudicarlo, perché anche a noi fa male quando ci succede, perché quando io sono aggressivo, quando io rifiuto, quando io giudico, non sono diverso da loro, sono anche io un combattente e quell'altro si difende. Ci sono forme, non soltanto che io conosco, ma anche del quale sono convinto, e forse che sia l'unica forma, ed è quella che ci ha mostrato il Buddha. Il Buddha, come giovane persona, ha capito che questo appartiene all'essere umano. Tutto quello che vi ho descritto, ed è stato molto chiaro, ed è chiaro che non dovrebbe esserci quello che c'è, però con questo momento della sopravvivenza condizionata biologicamente deve restare così. E perciò il Buddha ha detto: adesso io mi metto a cercare se non c'è un'altra mente completamente diversa, una mente che non venga da questa modalità di sopravvivenza biologica, che venga da un altro piano completamente diverso. E sicuramente era ispirato dai mistici. C'è una storia molto famosa del Buddha che viene raccontata abbastanza di rado e dimostra come il Buddha si è messo sulla via. E cioè, Lui era stato educato nelle migliori condizioni, con grande cultura, come una persona di una grande, rilevanza sociale che lui era, ma un giorno, senza permesso, aveva lasciato il suo ambiente protetto e aveva incontrato un vecchio. E all'improvviso gli era arrivata la comprensione. Se io sono un uomo come lui, anche io un giorno sarò così, sembrerò come lui. E poi la seconda volta che era uscito aveva incontrato anche un malato. E allora gli era stato ancora più chiaro, anche io sono un uomo come questa persona e anch'io mi ammalerò. E poi, era arrivato vicino a un funerale. E allora aveva pensato, era entrato nel dubbio e aveva, poi si era domandato cosa posso fare per non arrivare a questo. Perché all'epoca si diceva che bisognava morire per entrare in un nuovo karma. Eppure era. Quella decisiva è stata la quarta comprensione. Ha incontrato un monaco, un asceta, un monaco vagabondo che stava là nella fiducia, nella calma, nella pace, con una mente leggera e che gli è passato vicino. E il Buddha è stato così profondamente impressionato. E allora, verosimilmente, ha detto: Ah, è lì, è questo, c'è stato questo barlume, questa intuizione che all'improvviso è emersa in lui e si è girato, è tornato a casa, se n'è andato, ha indossato la tonaca ed è diventato anche lui un asceta che viveva di elemosina. Non aveva mai visto monaci per scoprire, perché non sapeva come sarebbe stato, doveva scoprirlo da solo ed è stato un bene perché l'ha trovato. E la nostra risposta è l'esperienza che lui ha sperimentato, è che noi abbiamo un altro accesso completamente diverso al mondo. Abbiamo un'altra mente, lui ce l'ha raccontato, un'altra forma, un altro modo di vedere le cose. E poi ci ha parlato di pace, ci ha parlato di nirvana e nirvana significa che tutto quello che c'è nella nostra mente di avidità, di odio, di orgoglio, di arroganza, è spento. Anche oggi il significato di nirvana, per esempio in Thailandia, è lo stato di un carbone che non brucia più, completamente spento, una brace completamente spento che non c'è più la possibilità che possa ancora alimentare del fuoco. Il fuoco non c'è più. E ci ha detto molto chiaramente, questo ce l'abbiamo tutti. E in modo molto particolare, io l'ho visto e ne ho fatto esperienza. E anche si è anche accorto di quel momento e ha detto: Mi ci è voluto così tanto tempo per arrivare a fare esperienza di questo, che adesso nessuno me lo può togliere. Non ho bisogno di raccontarlo a nessuno. E quindi voleva ritirarsi e basta, non raccontarlo a nessuno, perché riteneva che nessuno fosse preparato, che nessuno potesse veramente comprenderlo. E c'è questo racconto toccante in cui tutti gli dèi esistenti sono arrivati da lui, tutti gli dèi dell'universo gli hanno detto: Mio caro Buddha, tu questo devi raccontarlo agli altri, perché perché questo ti è stato dato, perché tu ne facessi esperienza, perché tu lo potessi raccontare. Gli hanno raccontato il primo a cui poteva raccontarlo, che secondo i racconti classici è Shariputra. E poi è arrivato Shariputra da lui dopo poco. E il Buddha gliel'ha potuto comunicare e Shariputra ha detto: sì, posso capirlo bene. E questa è la storia dell'accenno e del barlume dell'intuizione ed è la storia che non è una storia, è un fatto, noi ce l'abbiamo. Noi possiamo veramente sentirlo fino in fondo, sia pure in un modo fine nella nostra vita quotidiana. Vi ho detto già ieri che in questi momenti, quando siamo tranquilli, quando siamo silenziosi, dal silenzio viene fuori. E quando io sto nella mia mente autoriferita, biologica, innata, condizionata, dedicata alla sopravvivenza, non c'è, perché questi piccolissimi momenti, quando mi sveglio, prima di svegliarmi, quando io magari sono in meditazione e posso veramente profondamente arrivare alla quiete, ma non perché sono assorbito, ma perché in questo momento c'è una mente ampia senza nessun contenuto. E allora arriva. E quando arriva, noi lo sappiamo, non viene da fuori. Questo è qualcosa che è il nostro nucleo più intimo, più interno, più profondo. Questa è la risposta, è da questa mente. Venendo da questa mente ci comportiamo in modo diverso e perciò, per esempio, le persone che parlano di Zen hanno detto: noi rimaniamo talmente a lungo sulla via, andiamo in un modo così coerente in questo stato, come lo chiamiamo, di illuminazione, e cioè che viene fuori da questa modalità di sopravvivenza biologica, ci rimaniamo talmente a lungo da diventare completamente illuminati per aiutare gli altri a diventare tutti illuminati. Ora non ne abbiamo più bisogno. Noi ora in questa forma sicuramente non lo sperimenteremo, ma c'è una certezza che l'umanità, quando mai sarà, però prima o poi sta maturando verso questo punto, perché avevamo il potenziale di parlare e a un certo punto abbiamo cominciato a parlare, qualcuno ha cominciato a mormorare. Avevamo la possibilità, la potenzialità di scrivere e 9.000 anni fa qualcuno ha cominciato a scrivere. Siamo arrivati all'idea strana che questo grano di mais che noi mangiavamo potevamo piantarlo. E pensate, è inimmaginabile che qualcuno abbia avuto questa visione. Ed è veramente. E veramente diamo per scontato quanta intelligenza abbiamo, che è diventata normale per noi. E quindi possiamo dire con tutta tranquillità che se tutto questo è stato possibile, se l'essere umano è cresciuto fino a questo punto, maturato fino a questo punto, e anche sotto molti punti di vista si pensa molto diversamente da quello che pensavamo soltanto 100 o 200 anni fa, allora tutto il resto sarà possibile. Oggi, nel nostro tempo, e il nostro tempo è anche il tempo di Gesù e di Buddha, e questo è ancora il nostro tempo, la nostra epoca. Parliamo di sviluppo umano, parliamo di migliaia di anni. Noi, nel nostro tempo, stiamo ancora, per così dire, sulla soglia di questa grande crisi. Ci sono sempre più persone che hanno un orizzonte più ampio. E E questo crescerà, questo maturerà. Possiamo, vorrei dire, affidarci, fidarci di questo. Ma abbiamo bisogno per questo di ascoltare questo cenno, questo barlume, questa intuizione. Abbiamo bisogno di persone che questo possano sentirlo. E adesso siamo ancora un po' troppo pochi. Ogni 2000 anni viene fuori il Buddha, ogni 500 anni viene fuori Gesù e poi magari verrà fuori qualcun altro a cui ci possiamo ispirare. Ma per il resto siamo tutti quanti artisti nel nostro normale modalità di sopravvivenza. Noi possiamo essere questo barlume. Noi l'abbiamo ricevuto questo barlume, questo spiraglio, e per qualunque motivo ci è arrivato qualcuno che ci ha ispirato a lasciar perdere il nostro modo di pensare normale. E oggi anche abbiamo incontrato persone che ci hanno aiutato a vedere quello che loro vedevano. E così siamo ispirati, stimolati, noi che lo ascoltiamo, a svilupparci fino al punto che quello che dice il Buddha è possibile e quello che molti dei nostri progenitori hanno realizzato. E ogni volta che ci troviamo nella nostra mente condizionata, biologica, ci cadiamo dentro, allora subito fermarci e ricordarci, c'è di più. Io mi posso comportare diversamente. Non mi devo per forza agitare nel rapporto con un altro a tal punto che veramente volentieri lo inchioderei alla croce. Noi siamo anche esseri che hanno un'altra possibilità. Abbiamo già incontrato altri esseri umani che potevano essere diversi. Fino adesso è sempre stato così che noi sostanzialmente dobbiamo farlo da soli, perché ci sono troppo pochi barlumi attorno a noi. E è sempre significato, io vi ho sempre raccontato molto spesso che però quando entriamo in questo silenzio, quando stiamo in una situazione, in un'atmosfera in cui questa mente di cui vi ho tanto parlato oggi arriva ad una calma e non è proprio lì presente, allora arriva quest'altra mente lì, questo l'abbiamo capito e questa è Pasqua. Il Venerdì Santo ci dice, ragazzi, questa mente dobbiamo abbandonarla. Tutta questa agitazione, tutta questa violenza, tutto questo inchiodare alla croce, dobbiamo lasciarlo, perché non è degno di noi esseri umani. E anche coloro che già hanno un'altra mente, come per esempio Gesù, non è stato visto, possono soltanto possono essere visti come nemici dell'etablissement. Non potevano vedere il Buddha perché non era nella loro consapevolezza. E poi c'è stato questo pensiero geniale: ci deve essere silenzio, come la mattina di questo giorno, il silenzio. E poi possiamo sempre fare esperienza, da soli, per lo più. Sempre trovare dei momenti, anche nel nostro svolgimento della giornata, che sono un po' più lunghi di questi 10 secondi di un minuto, che anche magari possono durare un'ora, in cui sempre lo facciamo più spesso, notiamo nel nostro essere che la nostra mente si apre. Oggi ho visto una frase che mi è arrivata da internet e che diceva: Al Buddha gli si è domandato che cosa gli ha portato la meditazione e il Buddha rispose: niente. Però con ciò, con essa, ho lasciato perdere la rabbia, l'eccitazione, i confronti e li ho lasciati andare. Vi piacerebbe? Grazie per l'ascolto.
Und der Buddha sagte nichts. Aber ich habe dadurch den Ärger, die Wut, den Hass und die Vergleiche fallen lassen können. Ist das nicht schön? Okay. Danke fürs Zuhören.